SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Australia istruzioni per l'uso, la rubrica nella quale raccontiamo le storie di tutti quelli che sono venuti dall'Italia in Australia alla ricerca dell'agognato Permanent Resident Visa, il visto permanente e di conseguenza la cittadinanza. La nostra storia oggi parte da Milano e Bollate, per la precisione, luogo natio del nostro ospite di oggi, che si chiama Diego Ferreri, che intanto saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Diego.
Ciao, no, grazie a te, grazie per avermi avuto.
Allora Diego, iniziamo appunto come facciamo di solito, dagli albori, cioè dal momento in cui hai detto ma io quasi quasi me ne vado in Australia. Ecco, ci vuoi raccontare quel momento lì?
Sì, allora era cominciato diciamo intorno al 2015, 2014-2015, mi è cominciata a palesare un po' l'idea di voler vivere da qualche altra parte nel mondo, non restare in Italia. Avevo un amico che si era trasferito a Sydney e mi stava raccontando un po' del mondo australiano, e quello che proprio mi aveva colpito era forse questa descrizione di un mondo del lavoro molto flessibile, dinamico, con tantissime opportunità.
In famiglia questa decisione come è stata presa? Insomma, ti è andato e hai detto io basta, me ne vado in Australia?
Beh, ovviamente, come puoi immaginare, insomma, uno shock, come mai fino all'Australia, no? Vai a Londra perché è qui vicino, eccetera. Però vivendo a Milano mi sembrava già di vivere in una città pseudo-europea e quindi volevo vedere qualcosa di molto diverso, no?
E quindi, l'Australia. È l'Australia, perché era lontana, e quindi ha accettato la sfida. E dove sei atterrato?
Arrivo a Sydney il 3 giugno, se non sbaglio, del 2016. Arrivando qui in Australia già quasi a 30 anni, sapevo già che la mia idea era di stare probabilmente più di un anno, quindi e poi capire se mi fosse piaciuto o no il paese e poi da lì capire come restare. Quindi arrivo a Sydney già con l'idea, dico, anche con un po' di rifiuto del mondo dell'ufficio da cui venivo da Milano, con un po' di quel rifiuto lì ho detto dai, vado direttamente a viaggiare, faccio le farm, quelle che ti permettono poi di accedere al secondo anno e poi lì capisco un po' come va. Ritorno a Sydney e capisco che, lavorando un po' in ospitali o avendo viaggiato, capisco che le mie skill come web designer grafico sarebbe stata una porta d'ingresso per ottenere quel visto, quello sponsor.
Anche perché hai parlato di vita da ufficio, e descrivendola in una città come Milano una persona potrebbe immaginarsi una vita veramente noiosa, però ecco, non è che tu lavorassi proprio per il più noioso degli uffici, se non mi sbaglio, giusto? Ci vuoi raccontare cosa facevi quando eri in Italia?
Sì, allora, come l'hai detto bene tu, in Italia lavoravo come grafico, web designer, avevo iniziato in editoria più tradizionale per muovermi nell'editoria digitale. lavorando per un sito come rocket.it, dailybest.it, e come dici te non è proprio il lavoro di ufficio tradizionale, magari noioso, però era a contatto con la musica, eventi musicali, quindi molto interessante e divertente. La cosa che ho notato è che ho iniziato a lavorare per loro, lavorare credo quando avevo 25 anni, intorno a quell'età lì, e all'inizio gasato, molto bello e tutto. Ho notato che in quel mondo del lavoro musicale, ovviamente, come puoi immaginare, c'è tanta precarietà, non così tanta sicurezza del lavoro. Il bello della musica è che è un media molto generazionale, quindi in quel momento lì, che sei giovane, funziona e ci sei dentro. Poi, per fortuna, cambia, arrivano una nuova ondata di freschezza, di giovani, nuova musica, e magari la vivi un po' da...
Cioè, quindi mi stai dicendo che ti sei svegliato e ti sei sentito più vecchio?
Un po' così, avevo anche guardato quelli che erano un po' più anziani di me e come facevano, che tipo di lavoro facevano nel mondo della musica, no? Magari non lavori direttamente nel mondo della musica, ma in qualcosa di satellite, eccetera. Quindi non so, non sono qui a giudicare, per me forse non mi vedevo io a voler fare quella cosa lì, però se loro erano... felici, funzionavano assolutamente.
Spirito di osservazione necessario anche per il lavoro che stai facendo anche oggi, perché comunque quando si lavora nel mondo della grafica, insomma, guardare cosa succede attorno a te è più che mai importante. Intanto ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che siamo al telefono con Diego Ferreri, 37enne di Bollate, che è arrivato qua in Australia nel 2016 e è riuscito recentemente a ottenere la residenza permanente. Ecco, eravamo rimasti alla tua esperienza con il Working Holiday, quindi il tuo arrivo qua era per vedere un po', sondare il terreno, vedere se l'Australia fosse davvero quella che ti raccontavano o no. Ecco, quando è stato, se ti ricordi, se c'è stato un momento in cui hai detto sì sì no, io voglio restare proprio qui?
Ma probabilmente non un momento solo, tanti momenti, sai, il landscape, la natura, le spiagge enormi, tanto spazio. Noi siamo abituati alle spiagge in Italia, dove siamo tutti ammassati uno a fianco all'altro, qui ha delle spiagge enormi, in lo spazio, tutto lo spazio che ti serve, non lo so, per goderti anche la natura. Decisamente quella dinamicità del mondo del lavoro che ti dà quell'energia per dire no, sto facendo questo, mi piace, ma so che se un giorno volessi fare qualcos'altro, qualcosa di simile o addirittura qualcosa di completamente diverso, lo puoi fare.
Cosa che invece ti aveva un po' sfiduciato dell'Italia e del destino che c'era per quelli più anziani di te nel tipo di lavoro che facevi. Quindi vai a Sydney con un certo livello di sicurezza riguardo alle tue competenze, eccetera, ma da Sydney poi te ne vai subito, giusto?
Esatto, sto lì un annetto e poi decido, ho detto vabbè, non ho niente che mi tiene a Sydney, provo un'altra città e mi trasferisco a Brisbane. Appena arrivato a Brisbane, credo di aver mandato uno o due curriculum, il secondo che mando è, mi chiamano per un colloquio e questo per Flight Center, che probabilmente in Italia non conoscono, è una grande azienda di viaggi, con tanti brand all'interno, eccetera. Quindi avere un colloquio senza conoscere nessuno in una organizzazione di più di 20.000 persone in tutto il mondo, ti fa capire quanto la meritocrazia, anche solo per il colloquio, no? come sia le opportunità che puoi avere qua in Australia.
E quindi fai questo colloquio, lo superi e quindi inizi a lavorare con loro. Quindi, se non mi sbaglio, siamo quando? Nel 2018? Che anno siamo?
Bravissimo.
Adesso?
Nel 2018. Gennaio 2018, ottengo lo sponsor con loro.
E di cosa ti occupavi? Cosa facevi per Flight Center?
Allora, lì lo chiamano Digital Designer, che è un ruolo che raggruppa web design, motion design, il grafico per il digitale, diciamo.
E l'ambiente di lavoro era, che tipo di ambiente era? Era ritornato al vecchio ufficio milanese o c'era qualcosa di diverso?
L'ambiente di lavoro, come puoi immaginare, è molto corporate, quindi magari decisamente più serio rispetto a come avevo lavorato in Italia. Però Flight Center è anche famosa per engage il loro staff in tante attività extra lavorative, i miei colleghi erano abbastanza giovani, c'era un bel mix di età e quindi in realtà ho fatto anche stretto delle belle amicizie quando lavorando a Flat Center, e anzi lì ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata la mia ragazza attuale.
Ah, che si chiama?
Shanna,
quindi tutto sembra andare per il meglio. Sei arrivato in Australia con delle competenze, sei riuscito a ottenere uno sponsor in un'azienda che fino a quell'anno, a quel tempo era solidissima nel settore, usando le tue competenze, e poi arriva quella cosa chiamata Covid, che specialmente in un'agenzia di viaggi posso immaginare abbia avuto un impatto, come dire, significativo.
Molto bravo, molto, molto significativo. Quando è successo il Covid c'era molta incertezza. Il risultato è stato che io lavoravo nel dipartimento marketing, eravamo più di 100 persone. Durante i mesi del Covid, i primi mesi del Covid, hanno messo in stand down tante personale, eravamo rimasti da 100, eravamo rimasti credo 14, per poi licenziare making redundant, licenziare una gran parte del personale. Per darti dei numeri, credo che Flat Center sia passato in Australia da 10.000 persone a 3.000 persone.
E tu facevi parte di quei 3.000, insomma, una buona stella che ti ha protetto sia dal momento in cui hai presentato il curriculum, che era il secondo che presentavi, al momento in cui ti tengono al lavoro. Perché? Perché eri l'unico con certe competenze?
Esatto, sì, avendo questo skill set che un po' varia fra anything per il tutto per il web, ma anche animation, motion design, per il social network, eccetera, avevo una competenza che era abbastanza broad e che mi sennò gli serviva in quel momento lì.
E quanto ti mancava per a tempistiche per ottenere la permanent?
Sì, ero più o meno a metà, nel senso che per ottenere il visto, per ottenere il permanent devi rimanere 3 anni con lo stesso datore di lavoro per poi poter applicare per il permanent. Credo che il Covid sia successo più o meno a 1 anno e mezzo, quindi avevo un altro 1 anno e mezzo da fare.
Hai avuto, hai avuto paura, hai temuto che loro, insomma, ti facessero fare la fine di altri, oppure sei stato rassicurato sin dai primi momenti?
All'inizio un bel po' di incertezza e, come dici tu, paura, perché ovviamente tu che sei collegato all'azienda, se ti licenziano che succede? Però dopo i primi mesi, soprattutto quando poi hanno licenziato il resto delle persone che avevano messo in stand down, si era capito che quello sarebbe stato, no, il nucleo, il gruppo di persone che sarebbe andato avanti, e allora lì mi sono tranquillizzato per poi finalmente accedere alla PR a luglio. Ostia, mi ricordo l'anno, però vabbè, insomma.
Ma e nel frattempo la tua ragazza era rimasta anche lei o?
No, purtroppo lei era, aveva cambiato brand all'interno di Flight Center, è andata a lavorare per Student Flight, che è il brand per i giovani, diciamo, che vogliono viaggiare, e quel brand l'avevano proprio chiuso durante il Covid, quindi sì, lei era tra quelle che erano state fatte redundant.
E passiamo adesso alla domanda abbastanza canonica di questa rubrica, cioè descrivici il momento in cui, come dire, hai aperto la busta e dentro c'era scritto complimenti, hai ottenuto la residenza permanente.
Eccitazione, molto contento, ti senti orgoglioso, fiero del tuo percorso, molto molto contento, dici oh, ce l'ho fatta. Tra l'altro ero nelle Whit Sundays in barca quando mi ha chiamato l'avvocato, e quindi insomma abbiamo festeggiato nel modo giusto.
E ecco, hai sentito poi, hai avvertito un senso di vuoto una volta raggiunto, che è una sensazione che in molti hanno, ecco, domandandoti adesso cosa c'è da raggiungere, cosa fare, oppure hai continuato, cosa hai fatto subito dopo?
Sì, allora un momento di vuoto c'è stato, sapevo che vabbè, lo step successivo sarebbe stato la cittadinanza, però per non farmi mancare niente ho riempito quel senso di vuoto 2 settimane con un mutuo.
visto che avevi adesso i requisiti per averlo, giustamente non te lo sei fatto sfuggire.
Esatto, quindi non mi sono nemmeno, no, goduto quel momento di leggerezza, perché siamo stati molto fortunati in realtà. Abbiamo trovato, stavamo già guardando degli appartamenti qua a Brisbane, abbiamo trovato uno che ci piaceva tanto, abbiamo messo un'offerta e siamo stati abbastanza fortunati nell'ottenere.
E nel frattempo cresce anche la tua carriera professionale, perché lasci Flight Center e vai a lavorare per uno dei brand forse più in del momento, Canva, quello che si occupano insomma di presentation, di slide, non so come dire, potrei essere blasfemo usando un PowerPoint on steroids?
No, è tante cose in una piattaforma, qualcuno lo chiama, no, one stop shop, puoi fare le grafiche per social media, le presentazioni, docs, video e tante altre cose, quindi sì, è anche quello.
Com'è andato il processo? Perché mi raccontavi a microfoni spenti di un processo selettivo a dir poco severo.
Sì, dici bene, nel mondo del tech non è semplicissimo entrare, ci sono tanti step. Credo che la mia interview sia iniziata dal primo contatto a inizio giugno, per poi ottenere il lavoro a fine agosto.
E cosa ti hanno? Come funziona?
Ma hai una serie di interview, no? Prima con il talent recruiter, che fa un primo screening, che filtrano un po' i candidati per capire se sei un buon fit per la posizione. Dopodiché ho fatto una seconda interview con l'head of digital design qui a Canva e una collega. Dopo, se passi quella seconda interview, ti danno una prova da fare a casa, che poi devi presentare a loro in un'interview di 2 ore.
Di 2 ore?
Di 2 ore, sì, esatto.
E come sono state lunghe quelle 2 ore?
Beh, una parte è la presentazione della task che hai fatto, e una seconda parte più, no, quelle domande, cosa faresti in certe situazioni, eccetera.
Ah, ok, quindi l'hai passato, adesso lavori a Canva, e che tipo di ambiente lavorativo è lì? Ci sono delle differenze rispetto a cosa hai trovato, come ti stai trovando?
Molto bene, molto molto bene, molto stimolante, ha tantissimi perks, non solo a livello finanziario, ma anche a livello di eventi che fanno qui. Lavoro con persone talentosissime, molto giovani, molto, molto ispirate, e quindi davvero sto assorbendo tantissime cose.
C'è una canzone italiana che negli anni di rincorsa al visto ti sei portato dietro e che quando la riascolti ti ricorda di quegli anni là?
Sì, non una canzone, ma un paio di artisti. Calcutta e forse i dei giornalisti, che conosco. Ho avuto la fortuna di conoscerli entrambi quando lavoravo a Rockit, e li ho conosciuti quasi agli esordi, o non proprio agli esordi, quando dopo tanta gavetta hanno finalmente visto un po' di successo e ora stanno avendo una carriera incredibile. Forse magari quei due artisti lì
erano in heavy rotation quando negli anni, esatto, in cui dello sponsor. Ora l'ultima domanda che ti faccio, Diego, è: che tipo di Australia hai trovato e che trovi? Come la vedi cambiare? Se corrisponde alla versione magari anche un po' idealizzata che ti era stata fatta in Italia? Insomma, che tipo di società stai trovando?
Decisamente una società che cambia tanto in continuazione e velocemente, nel positivo. Direi, sì, assolutamente nel positivo.
Torni spesso in Italia, e se sì, come invece vedi cambiare la tua terra?
In Italia sono tornato, sono qui da 8 anni, sarò tornato 3-4 volte, e è un piacere andare in vacanza in Italia, full stop.
Ah, ok, quindi sei di quelli del partito l'Italia è bella per andarci in vacanza, ma preferisco vivere in Australia. E insomma, questa era la storia di Diego Ferreri, al quale chiedo veramente una battuta in chiusura: il consiglio che ti sentiresti di dare a chi volesse venire in Australia, insomma, cosa ti sentiresti di dirgli?
Ottima idea, venite qui, le opportunità ci sono, è divertente, magari un modo anche per, no, trovare un po' voi stessi o conoscervi un po' meglio, perché ovviamente ci sono i lati positivi ma anche i lati negativi che ti fanno poi tirare fuori la vostra personalità o no, rifarsi nelle difficoltà.
Per quanto riguarda il tuo lavoro nel mondo della grafica, visto che ci lavoravi anche in Italia, ecco, quali sono le differenze che hai trovato tra i due paesi, non tanto come competenze, ma anche per esempio come tipi di linguaggi utilizzati, stili e simili?
Per fortuna il mondo della grafica è già molto in inglese, quindi a livello di terminologia quello era già insomma comune. Forse qui, anzi senza il forse, si è un po' più proni e positivi alla tecnologia e al cambiamento tecnologico, mentre magari in Italia è un po' più, no, grafica tradizionale. Qui è più digital marketing, si capisce immediatamente, quindi no, decisamente forse quello. In termini di stile, gli stili sono abbastanza globali in realtà, quindi cambiano un po' in tutto il mondo, non dico allo stesso modo, però si assomigliano. Forse qui c'è un po' meno stile fashion, magari, un po' meno, no?
Un po' meno laccato.
Un po' meno laccato, bravo.
E questo secondo te è anche un riflesso del tipo di società che c'è?
Probabilmente, sì, sai, è un po' più, no? Essendo più laid back, un po' più tranquilloni da quel punto di vista, non devono così stare, no? Sul pezzo in determinati stili.
E questa era la storia di Diego Ferreri alla conquista della sua cittadinanza. Hai ricevuto anche la cittadinanza, giusto, se non mi sbaglio? Sì,
Quindi, ricevuta lo scorso maggio.
Cittadino fatto e finito. Diego, grazie per la tua storia, buona giornata.
Grazie mille a te, ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.